introduce la nostra preghiera è il Salmo 149, dato che stiamo leggendo questi ultimi capitoli, che sono i capitoli del giudizio e della vittoria di Cristo, di Dio, e allora leggiamo questo Salmo che è un canto trionfale. Noi leggiamo a cori alterni, quindi sempre alla parte, alla mia sinistra e alla parte a destra. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Alleluia. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Lodino il suo nome con danze, con tamburelli e cetre gli cantino inni.
Il Signore ama il suo popolo, incorona i poveri di vittoria.
Esultino i fedeli nella gloria, facciano festa sui loro giacigli. Per compiere la vendetta tra le nazioni e punire i popoli.
Per stringere in catene i loro sovrani, i loro nomi in centri di terra.
Per eseguire su di loro la sentenza già scritta, questo è un onore per tutti i suoi fedeli. Alleluia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre. Per eseguire su di essi la sentenza, no? già scritta, già emessa, e allora questo ci introduce di nuovo la lettura del capitolo 19, siamo nella seconda parte. Ricordate che siamo negli ultimi capitoli, quindi in cui Giovanni in linguaggio apocalittico sta parlando del giudizio finale. Sta guardando la storia alla luce della fine e cerca di narrarla attraverso appunto questo linguaggio simbolico che abbiamo imparato a praticare nelle nostre letture precedenti. Allora, nel 18 c'era la caduta di Babilonia, la città della bestia, ricordate, dove la grande prostituta, no? Dove tutto è mercato e dove la vita umana è mercato. E nel capitolo 19 si parlava ancora di questo grido di liberazione, dicevamo per la prima volta in tutto il Nuovo Testamento che c'è questo alleluia, lode a Dio, che è un inno, è una parola di ringraziamento, un'esultanza di ringraziamento, perché lui ha compiuto giustizia, ha condannato la grande prostituta, eccetera, eccetera, e poi sono possibili le nozze dell'agnello. Ricordate, no? Al versetto 7 dice, al versetto 6 dice: ha preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio, l'Onnipotente, rallegriamoci, esultiamo, rendiamo Lui a gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello, la sua sposa è pronta, si è preparata. E le nozze dell'agnello che appunto, cioè distruggendo quella falsità di relazione che la città attraverso tutto il suo fasto aveva creato, e allora è possibile una relazione nuova, le nozze. Quindi la città di Caino, abbiamo detto tante volte, no? Crea una finta relazione dove si sta insieme, no? Così tanti, ma mettendoci d'accordo che non si parli di fraternità, se non in termini, no, di gruppi, perché i fratelli e sorelle ogni tanto si mettono di nuovo, sempre, no? Tornano sempre in revival. Oppure le fratellanze, le fraternità, fra i giovani a volte si parla di queste fratellanze, che però sono dei gruppi chiusi, no? E dei gruppi dove, no, ciascuno entra e non può essere se stesso, perché deve obbedire alle leggi del gruppo che ti, come dire, protegge, ti sostiene, ma ti chiede tutto. Allora è un'altra cosa quella che il Signore compie, che vuole compiere, no? In una festa della vita. E poi eravamo arrivati al versetto 11, riprendiamo, no? Dove, ecco, queste nozze, allora si presenta il vincitore. Poi vidi il cielo aperto ed ecco un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiamava Fedele e Veritiero. Egli giudica e combatte con giustizia. Questo cielo, Giovanni lo sta contemplando, no, dall'inizio del libro. E allora non è che sta guardando il cielo è il luogo di Dio. E ricordate che abbiamo ascoltato, no, nei capitoli precedenti, che c'era una porta aperta nel cielo, no? E quindi un'entrata, un passaggio. Adesso il cielo è aperto, siamo alla fine, cioè la comunicazione con Dio, che è nel cielo e la terra è data agli uomini, è possibile nella pienezza, nell'alterità. Il cielo di Dio e la terra data agli uomini, però nell'apertura, nello scambio, no? Lo vedremo poi a proposito della Nuova Gerusalemme e delle porte che sono aperte. E allora torna il cavallo bianco, ricordate che questo l'avevamo visto già quando i cavalieri, no? Cioè i vari, dicevamo il primo, no? Che cavalcava un cavallo bianco, che era il primo dei sette, e dicevamo il primo in qualunque modo lo si pigli, è sempre il primo, perché Giovanni dice questo è il prima di tutto. Poi ci sono quelle altre dimensioni che lavorano nella storia, ricordate, dicevamo la violenza, no, la fame, la malattia, eccetera. Però quello che è primo di tutto e che è in mano tutto è la parola di Dio. E allora qui torna, no, nella ecco, nell'immagine del vincitore la parola incarnata, questo cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiamava Fedele e Veritiero, testimone verace, è stato chiamato nei primi capitoli della Bibbia, no? Il Signore Gesù, che parla e ha presentato nella sua vita, nelle sue parole, questa, la verità di Dio e la sua fedeltà. E attenzione, la verità di Dio non tanto come un sistema di idee filosofico, no? Le verità di Dio, cioè che quindi con tutte le risposte e domande da studiare, la verità di Dio è in quanto il vero volto di Dio. Ricordate come, anche questo più volte torna, sono detti che quello che poi inquina il cuore dell'uomo sono tutte le perverse immagini che ci portiamo dentro, no? E tutte, a partire da quelle più semplici che senza volere neanche passiamo, cioè una zia che mi parlava del suo nipotino di 2 anni che era così bravo, eccetera, mi diceva: guarda, lui ha capito, e quando io gli vado vicino a chiedere, mi dice: se Giacomo, adesso non ricordo il nome, ma non importa, se Giacomo fa il bravo, la zia rimane, se Giacomo fa il monello, la zia se ne va. no? Senza volerlo, stiamo passando, no? Una perversa immagine di Dio. Perché il bambino comincia a capire, cioè comincia a cogliere che l'amore è legato, e quindi la presenza dell'altro che dice che ti vuole bene, però è legata al fatto che tu fai il bravo. Perché se fai il cattivo, lui se ne va, no? C'è quindi un amore condizionato alla nostra disposizione, ma non è il volto di Dio, non è il volto di Dio, che però ci portiamo dentro, no? Cioè, io faccio il bravo e Dio è con me, per cui allora non mi deve venire nessuna malattia, le cose mi andranno sempre bene perché Dio è con me, e poi io ho fatto sempre quello che Dio mi diceva, sono andato in chiesa, sono andato, quindi voglio, sono sicuro che Dio è con me. Poi ti viene la malattia grave e dice: Dio, Signore, dopo tutto quello che ho fatto, allora aver fatto il bravo tutta la vita non serve a niente, non ti dà un'assicurazione in più, no? La divina cattolica, non lo so. Allora lui è fedele e veritiero, no? Portatore di verità. Attenzione, una verità che è il vero volto di Dio e che fa vivere. Il Signore Gesù lo dirà: io sono la via, la verità e la vita. È bello, una verità che fa vivere, no? Una verità che ti rimette in relazione, perché di fronte al vero volto del Signore uno può ritornare a Lui. Ed è lì anche il giudice. Giudice e combatte con giustizia, no? È il Signore che giudica. Cioè, attenzione, ci siamo detti, no? Anche qui, ricordate tutto il Vangelo di Giovanni, no? Che poi ha un po' a che fare con l'Apocalisse, no? Nel Vangelo di Giovanni tornano sempre queste parole sul giudizio, sul giudicare, no? In due modi. Uno è quello che il Signore non giudica nessuno. Il Padre non ha mandato il Figlio per giudicare il mondo, ricordate quel discorso che Gesù fa a Nicodemo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di Lui. Quindi, in senso di un giudizio di condanna, no? Dio in Gesù non giudica nessuno, perché non condanna nessuno. Dall'altra parte, il Signore è il giudice, cioè nel senso che di fronte alla rivelazione di un Dio così e di un amore così, fino alla croce, ciascuno sceglie. Ciascuno sceglie. Per cui il giudizio non lo fa Lui, il giudizio lo facciamo noi rispetto a quello che decidiamo, no? La nostra posizione rispetto a un amore così. Tant'è vero che ricordate che nel Vangelo di Matteo, quando c'è il racconto del giudizio finale, no? Non c'è un giudizio da parte di Gesù, cioè, ma c'è una rivelazione di come uno ha vissuto, e come uno ha vissuto giudica se stesso, no? Uno ha vissuto nella chiusura egoistica. Ero malato? Non t'ho mai visto. Ero bisognoso, non ti sei mai fermato, ero in carcere, eccetera. Oppure di uno che ha vissuto, e pensate, paradossalmente lì si scoprirà che alcuni l'hanno fatto senza esplicitamente essere cristiani. No? Che alcuni l'avranno fatto anche dicendo: guarda, io con la religione non ho mai avuto a che fare, però, perché voi preti, no? Però... E combatte con giustizia, e anche questo è bello, il Signore Gesù ha sempre combattuto con giustizia, cioè nel senso che ha sempre cercato la giusta relazione che permetteva la vita, anche di colui che del suo nemico. Ricordate anche nel Vangelo di Giovanni, quando il servo del sacerdote lo schiaffeggia, anche lì Gesù cerca, per il bene di quel servo, la giusta relazione. Per cui gli dice: se ho detto male, dimmi dove ho male, ma se non ho detto male, perché mi percorri? Allora lui combatte con giustizia, ed è la cosa più difficile per noi, Perché noi, di fronte a un'ingiustizia, la prima cosa che ci viene più facile è diventare ingiusti anche noi. La cosa più semplice è rispondere, no, all'ingiustizia con l'ingiustizia. La cosa più difficile è essere giusti di fronte all'ingiustizia. I suoi occhi sono come una fiamma di fuoco. Gli occhi li avevamo visti, no? Anche a proposito dell'agnello che aveva tanti occhi, no? Dicevamo questa, gli occhi che sono proprio la comunicazione, tanto è vero che no, gli occhi di Martini che ho visto a giugno dell'anno scorso, quando ormai non poteva più parlare, ma erano occhi in un uomo pieno di vita. E quindi questi occhi che sono come una fiamma, sono vivi, comunicano. Ha sul suo capo molti diademi, vedete, è un sovrano, è re, e porta scritto un nome che nessuno conosce all'infuori di lui. Qui ricorda, qui è molto ebraico, no? Questo nome che Dio rivela a Mosè e che già era un problema tradurlo. No? E che poi quindi che non si riusciva bene a capire colui che è, no? E colui che sono con te, cioè tutta una serie di traduzioni già difficili, no? E dall'altra parte anche questo nome che non si può pronunciare, che non si può pronunciare. E allora, per dire, ecco, lui, questo Gesù che ti presenta il vero volto del Padre, del Dio che è con te, che dall'altra parte, no? Rimane mistero. Attenzione, rimane mistero, ma non nel senso, cioè, vuol fare il misterioso, no? Vuole uno che se le, così, no, ma nel senso che poi rimane altro, e che quello che sperimentiamo anche noi e che nelle nostre relazioni è che è da mantenere e da custodire, cioè l'alterità, che l'altro, per quanto tu lo conosca, non finirai mai di conoscere, mai. E questo credo anche nelle vicende familiari o no, nelle vicende sponsali, cioè l'altro, no. Perché l'altro è Dio, un nome che nessuno conosce lì fuori di lui. È avvolto in un mantello intriso di sangue e il suo nome è Verbo di Dio. Questo mantello intriso di sangue, oltre che nota, ricorda appunto Isaia 63:1, che dice anche tutta la vicenda, no, di un Signore che ci rivela il volto del Padre in tutta la sua vita e poi pienamente nella sua passione, morte e risurrezione, no? Però dice anche il colore rosso porpora. Giovanni qui vede anche nell'antichità i generali avevano questi mantelli, no? Rosso porpora, e la porpora era anche la stoffa che secondo il libro dell'Esodo doveva rivestire l'interno dell'arca dell'alleanza, quindi il luogo più santo doveva essere. Non a caso Gesù poi nel Vangelo di Giovanni, quando sarà schernito dai soldati, gli metteranno addosso un mantello di porpora, no? Come dire, allora i soldati lo stanno schernendo e questo miserabile già, Giovanni dice vedi è la porpora che avvolge, no, il santo di Dio, santità di Dio, ma è un poveraccio che sta finendo in croce, e la porpora che avvolge, no? Quindi era molto molto, sì, sì. Anche l'imperatore aveva il mantello in croce. E poi ecco, parola di Dio, il suo nome è parola di Dio, è la parola che e appunto si è fatta talmente presente in mezzo a noi da farsi uno di noi. Gli eserciti del cielo lo seguono su cavalli bianchi, corrono dietro di lui, vestiti di lino bianco e puro. E dalla bocca gli esce una spada affilata per colpire con essa le nazioni. Ecco, questa spada affilata, noi lo sappiamo, è la parola di Dio, è di nuovo la parola, no? È la lettera agli Ebrei, dove dice, credo che capitolo 4, versetto 12, vediamo se ho sbagliato citazione oppure no. 4 lettere. Ecco, infatti la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Quindi dalla bocca gli esce la sua parola, che è una spada affilata per colpire con essa le nazioni, no? È un'immagine appunto di questa, delle nazioni che vengono colpite dalla sua parola, questa sua parola che scuote. Le nazioni non colpiscono con le parole, ma colpiscono con le bombe, sempre più sofisticate, ecco. Però c'è una sola cosa che può scardinare i cuori degli uomini chiusi, no? Nella morte della sua parola. Egli le governerà con scettro di ferro e pigerà nel tino il vino dell'ira furiosa di Dio, l'Onnipotente. Attenzione, qui di per sé le governerà nel greco e le pascolerà. Perché questo sovrano è un pastore, l'immagine del pastore, con scettro di ferro. Qui è di ferro, ma perché sta richiamando, come vedete in nota, il Salmo 2,9, che è il Salmo messianico. È il Messia che lì governerà, e poi nella traduzione greca della 70 tradurranno con pascolerà. Questo Signore che è il mio pastore, e pigerà nel tino il vino dell'ira furiosa di Dio. Ancora qui c'è un riferimento a Isaia 63, è un vendemmiatore, è un pastore, è un vendemmiatore, colui che pigia nel tino, no? L'ira furiosa di Dio, l'Onnipotente, questa ira furiosa che è l'ira di chi non accetta il male e lo vuole vincere. Credo che poi, non lo so, adesso non voglio entrare in campi che esulano da quello che stiamo vivendo, però quello che stiamo vivendo anche a livello sociale è un sentore di un ribellismo, qualcuno diceva, un politologo parlava di un ribellismo, un'ira in qualche modo. Perché poi il male, no? È già nelle nostre società, in tutte le dimensioni di corruzione, eccetera, sta diventando insopportabile. E più ancora in altri momenti della storia in cui questo male ha raggiunto proporzioni di sterminio, di genocidi, no? Di fronte a tutto questo, allora c'è un'ira furiosa di l'Onnipotente. Sul mantello e sul femore, attenzione a questa cosa del femore, che può sembrare un po' strana, perché io dicevo sul mantello e sul femore. Beh, però l'immagine è legata a uno che sta, ricordate, no? Lui esce, cavalca questo cavallo dietro, quindi un signore che sta passando. E quindi passando uno intravede il mantello, intravede, no? E questo cavaliere, le sue gambe da dietro, e quindi un nome, Re dei Re e Signore dei Signori. Re dei Re, Signore dei Signori, è una modalità per dire, in ebraico non c'è il superlativo assoluto, per cui quando devono dire qualcosa che noi diremmo il Reissimo, no? Allora loro dicono invece Re dei Re, Cantico dei Cantici, è il Canticissimo. È il canto per eccellenza, allora non ti dicono il cantico dei canti. Allora anche qui, Re dei Re, Signore dei Signori, è il Re. per eccellenza. Ecco, ricordate sempre, no, il contesto in cui Giovanni sta scrivendo queste cose, da un carcere, e sta scrivendo a degli altri cristiani che sono perseguitati da altri re e da altri signori, che hanno l'esercito, che hanno la polizia, che hanno i carri armati, che ha, no? E questo sta dicendo da un carcere, no? Che guarda che poi il Signore Gesù, la cui spada è la sua parola, no? No. Vidi poi un angelo in piedi di fronte al sole nell'alto del cielo, e gridava a gran voce a tutti gli uccelli che volavano: venite, radunatevi al grande banchetto di Dio, mangiate le carni dei re, le carni dei comandanti, le carni degli eroi, le carni dei cavalli e dei cavalieri, e le carni di tutti gli uomini, liberi e schiavi, piccoli e grandi. E qui è il giudizio, no? Cioè di tutti quegli uomini che sono stati, appunto, che hanno fornicato con la grande prostituta, che hanno, e che adesso diventano cibo. Vidi allora la bestia e i re della terra con i loro eserciti radunati per muovere guerra contro colui che era seduto sul cavallo e contro il suo esercito. Questo scontro finale l'avevamo già visto all'Armageddon, vi ricordate quando l'abbiamo trovato? Armageddon, no? Il monte di Megiddo. E quindi qui ancora questo scontro, ma la bestia fu catturata e con essa il falso profeta, che la sua presenza aveva operato i prodigi con i quali aveva sedotto quanti avevano ricevuto il marchio della bestia e ne avevano adorato la statua. Ambedue furono gettati vivi nello stagno di fuoco ardente di zolfo. Gli altri furono uccisi dalla spada che usciva dalla bocca del cavaliere, e tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni. Notate che è un racconto senza pathos, eh? È un racconto, cioè nel senso che non è il Signore degli Anelli, no? Cioè, o altri racconti così dove allora ci raccontano tutti, no? Le fasi della battaglia, e adesso arriva il drago, e adesso arrivano per gli altri. No, no, perché l'autore non sta narrando una storia, cioè lui sta facendo un'esperienza di fede in cui sta tentando di dare, attraverso questo linguaggio simbolico, delle parole di speranza, no? Per cui, per dire, c'è tutto questo esercito, la bestia fu catturata. Cioè, per dire, non c'è storia, non c'è... C'è una storia poi, ci sono tante vicende, ma lui sta andando in fondo, no? Per dire, guarda, è un altro che è in mano la storia. Il falso profeta, ricordate che quando parlavamo della questa falsa trinità, che era il drago, la bestia e questo falso profeta, che dicevamo che era la propaganda, la propaganda che funziona sempre, e tutto questo, no, il potere della propaganda. No, nei regimi, perché poi tu credi quello che ti vogliono far credere, no? C'è una intelligenza diabolica, c'è una capacità di, no, questi nazisti che uccidevano le persone disabili e che le internavano in ospedali dove questi poi li uccidevano, e loro continuavano a scrivere false lettere alle famiglie di questi qui per dire che stavano bene, che erano eccetera. Cioè, ci vuole veramente, no, una intelligenza perversa in questo senso di amore. E quanto, no, veramente c'è un'umanità che mette a servizio della morte tutti i doni che ha, no? Spesso anche queste persone sono persone che hanno dei doni, delle cose, però messe a servizio della morte, terribile. E vidi un angelo, capitolo 20, cerchiamo di leggere anche il 20 e lasciamo poi per mercoledì prossimo gli ultimi due. E vidi un angelo che scendeva dal cielo con in una mano la chiave dell'abisso e una grande catena. Afferrò il drago, il serpente antico, che è il diavolo, che è il Satana, e lo incatenò per 1000 anni. Allora stiamo leggendo, arriviamo a questo capitolo, che è uno dei più difficili dell'Apocalisse, su cui soprattutto in relazione a questi 1000 anni, voi sapete che si potrebbe fare, no, io non sono neanche in grado, di fare tutto un excursus storico delle diverse interpretazioni millenariste che ci sono state, che io non farò. E, però per dire che non è semplice, io cercherò di dire qualcosa a partire dai commenti che ho letto e che mi sono piaciuti. Però siamo, vedete, la bestia, cioè prima il falso profeta, adesso il drago, cioè è questo scontro che poi arriva appunto con il nemico, con l'avversario, con il divisore. Vedete, afferrò il drago, il serpente antico, che è il diavolo, il divisore, e Satan, avversario. E ricordate che non sono nomi propri, ma sono nomi comuni, quindi il male viene colto nel suo agire, perché il male divide, no? Mette contro, ed è nostro avversario, vuole la nostra morte. E allora anche qui non c'è storia, non c'è narrazione, cioè qui lui, l'angelo che ha in mano la chiave dell'abisso e una grande catena, afferra il drago e lo incatena per 1000 anni. Ora, cogliete questo, almeno l'interpretazione che vi propongo velocemente, che questi 1000 anni è il nostro tempo, è il nostro tempo. Cioè nel tempo in cui viviamo, e l'avversario è sconfitto, no? E che quello che noi crediamo e professiamo nella Pasqua del Signore, no? Con la morte ha vinto la morte, anche nell'exultet, no? Che poi sarà cantato la notte di Pasqua, no? Si celebra, no? Il passaggio del mare, la morte è stata vinta. L'avversario, Gesù dirà, io vedevo precipitare dal cielo Satana, no? E lo gettò nell'abisso, lo rinchiuse e pose il sigillo sopra di lui, perché non seducesse più le nazioni. Il male seduce, il male è attraente, il male è attraente. Non avrebbe forza su di noi se non fosse seducente. È una seduzione mortale, ma è una seduzione, c'è un fascino. E allora fino al compimento dei 1000 anni, dopo i quali deve essere lasciato libero per un po' di tempo. Ora, qui immagini che in questo tempo di 1000 anni c'è ancora poi del tempo, cioè nel senso che è come una bestia incatenata. Ma queste catene gli danno una possibilità di muoversi, di un po' come un cane, no? Che quando abbaia, che un po' fa paura, c'è la catena, però lui un po' si muove, cioè, e quindi c'è ancora, perché dice, poi vidi alcuni troni e quelli che vi sedettero fu dato il potere di giudicare, e... No, invece mi fermo ancora qui, cioè del fatto che c'ha ancora del potere, c'è ancora un po' di tempo che è legato alla sua seduzione. È vinto, ma si muove ancora un po'. E soprattutto lo spazio che lui ha è legato allo spazio che gli lasciamo, allo spazio in cui noi veniamo meno. Ricordate che nella messa noi all'inizio di ogni celebrazione noi chiediamo perdono dei peccati in pensieri, opere, parole e omissioni, cioè laddove non abbiamo lottato, non abbiamo fatto del male, ci siamo solo tirati indietro, e questo è male. perché lì ha avuto spazio il male. Quindi dove noi siamo venuti meno, dove c'è stata una vocazione cristiana tradita, no? In termini di chiamata a un bene, alla vita che non abbiamo voluto e saputo cogliere. E allora, qui ancora lui si muove, e poi vidi alcuni troni. A quelli che vi sedettero fu dato il potere di giudicare, e le anime dei decapitati a causa della testimonianza di Gesù e della parola di Dio, e quanti non avevano adorato la bestia e la sua statua e non avevano ricevuto il marchio sulla fronte e sulla mano, essi ripresero vita e regnarono per Cristo per 1000 anni, e gli altri morti invece non tornarono in vita fino al compimento dei 1000 anni. Cioè, in questo tempo, che è il nostro tempo, c'è già qualcuno che regna, e c'è già qualcuno che sperimenta la risurrezione del Signore, cioè in termini di salvezza. E non tanto, allora, intanto c'è qualcuno che regna. Cioè, qualcuno che regna sono quelle persone che sperimentano all'interno del loro cuore e di conseguenza nel loro agire la libertà dei figli di Dio, cioè di non avere altri re se non l'amore del Padre e vivere di conseguenza. Ci sono quei cristiani, e non solo, ma noi parliamo almeno dei più vicini, persone che nelle vicende della storia sono state anche le più difficili e dolorose, sono stati uomini e donne capaci di libertà, e quelli che conosciamo più grandi, ma anche per dire persone semplici, cioè quando poi ogni anno accompagnando dei gruppi a Gerusalemme andiamo a visitare il museo dello Yad Vashem, quello che noi chiamiamo dell'Olocausto, poi c'è una parte, una sezione dei giusti, giusti fra le nazioni, cioè sono quei uomini e donne che pur così mettendo a rischio la loro vita hanno salvato i deboli, i poveri, che in molti casi erano proprio gli ebrei che venivano perseguitati. La cosa particolare è che ci sono anche dei musulmani, sono anche degli arabi, che arabi musulmani, che in Algeria oppure nell'ex Jugoslavia, nella Bosnia, eccetera, hanno rischiato la loro vita per salvare delle persone. Allora, anche in questo regnano, no? Sono capaci di regnare, di dire no, il mio re è il Signore, per cui tu che vieni a presentarti in maniera ingiusta e con tutta la tua potenza di questo mondo, io che non sono niente, però allo stesso tempo sono libero, non mi piego. E poi ripresero vita, no? Cioè coloro che già in questo tempo, proprio perché hanno come unico Signore il Signore Gesù, sperimentano qualcosa di questa salvezza, sperimentano qualcosa di questa vita che vince la morte, no? E poi gli altri morti invece non tornarono in vita fino al compimento dei 1000 anni. E anche qui chi sono questi altri morti che non tornarono in vita fino al compimento dei 1000 anni? Sono morti che appunto saranno alla fine giudicati, sono morti quelli che già da vivi sono morti, cioè quelli che già da vivi vivono per la morte, perché si può essere vivi e già essere morti, no. Non si sa, però è solo interessante poterlo Questa è la prima resurrezione che è la salvezza. Già sperimentare oggi nella nostra vita la forza della risurrezione del Signore. Beati e santi quelli che prendono parte alla prima resurrezione, no? Quindi questa prima resurrezione che è nel nostro tempo. Su di loro non ha potere la seconda morte, ma saranno sacerdoti di Dio e del Cristo e regneranno con Lui per 1000 anni. Cos'è questa seconda morte? La perdizione. La perdizione. E ci si può perdere. Ci si può perdere. E questo credo che dobbiamo tenerlo, no? Io credo che tenerlo da una parte con il desiderio e la preghiera, no? Che l'inferno sia vuoto, e quindi io faccio fatica e non sono assolutamente in quella linea, cioè di questi più o meno mistici, non so, eccetera, del 700, dell'800, che dice che avevano visioni, che vedevano tante anime nell'inferno, no? Allora magari lo dicevano per spaventare la gente, eccetera, però che il Signore le abbia fatto vedere l'inferno pieno di gente, ma questo mi lascia, anche perché nella scrittura, no? E anzi, l'amore del Signore che prega perché tutti siano perdonati, no? E come pone in questo desiderio, in questa speranza che la misericordia di Dio, no, arrivi a tutti. Dall'altra parte ci si può perdere, cioè si può vivere per la morte, e le vicende della storia ce l'hanno detto. Con tutti i vari genocidi, quello che era nel sistema così perverso di sterminio delle camere a gas, no? Che poi chi faceva la pulizia delle camere, cioè toglieva i corpi, erano degli altri ebrei, che però dopo un certo periodo venivano gassati anche loro, per evitare che potessero scappare, no? Cioè, quindi, cioè, questo male non è così, no? Adesso sto dicendo delle cose, no? Se già noi, no, di fronte a questo diciamo: Signore, ci sarà un riscatto, ci sarà un giudizio, allora noi preghiamo, noi lo desideriamo, e noi di quello, l'unica persona di cui possiamo avere potere in qualche modo per cercare di muovere verso la salvezza, e non siamo noi, siamo noi. Allo stesso tempo sapendo che poi, no, possiamo essere di aiuto o di intralcio per altri. E quindi sacerdoti di Dio e del Cristo regneranno con Lui per 1000 anni, no? Un regno di sacerdoti, quante volte nell'Antico Testamento e anche qui nell'Apocalisse l'abbiamo visto, no? Cioè siamo sacerdoti, siamo un popolo sacerdotale, e la sacerdotalità è proprio nella, il sacerdote è colui che, no, accoglie e offre a Dio, no? E allora c'è una sacerdotalità nel far sì che la realtà che viviamo, con tutta la sua fatica, sia messa in comunione, no? In unione con l'amore di Dio. Questo credo che sia bello, perché fra l'altro il termine sacerdote appartiene al popolo di Dio, noi dovremmo essere chiamati presbiteri. Concilio Vaticano II parla di presbiteri, perché così è detto nel Nuovo Testamento, i presbiteri, gli anziani, che in qualche modo presiedono la comunità cristiana, che la comunità cristiana è il popolo sacerdotale. Quindi il sacerdote non è, è abusivo il termine sacerdote riferito al prete, eh? Ma tanti di abusi ne facciamo tanti, ma il sacerdote appartiene al popolo di Dio. Quando i 1000 anni saranno compiuti, Satana verrà liberato dal suo carcere e uscirà per sedurre le nazioni che stanno ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, e radunarle per la guerra. Il loro numero è come la sabbia del mare. E al compimento del millennio ci sarà questa il giudizio finale, qui narrato di nuovo attraverso una lotta. Questo Gog e Magog, non spaventiamoci, è semplicemente una citazione Ezechiele 38, degli esseri mitologici che in qualche modo ecco, rappresentano, come dice anche qui in nota, le nazioni pagane coalizzate contro la Chiesa alla fine dei tempi. Però pagane non significa coloro che non sono battezzati, anche perché nella Bibbia, sapete, non si parla tanto di ateo e credente, si parla di giusto ed empio. Giusto ed empio. Quindi non è, diciamo, i pagani, no? E noi cristiani invece siamo, no, si parla di giusto ed empio. Quindi ciò che facciamo dice il Dio che adoriamo. E alcune volte questo non coincide, come sappiamo, tra l'esterno, no? e l'interiorità. Salirono fino alla superficie della terra e assediarono l'accampamento dei santi e la città amata. L'accampamento dei santi, questo l'accampamento che ricorda il popolo di Israele in cammino nel deserto, che si accampava, il libro dei numeri poi descrive anche come doveva essere fatto questo accampamento, e poi la città amata, bello questo, no? La città amata, la Gerusalemme, che diventerà Nuova Gerusalemme, però già la prima, che è ancora segnata da tutto il male, dal rifiuto, è amata. E sappiamo che questo amore di Dio per Gerusalemme si scioglierà in lacrime, no? Nelle lacrime di Gesù davanti a Gerusalemme, no? Luca, il Vangelo di Luca, quando Gesù pianse su Gerusalemme. Ma un fuoco scese dal cielo e li divorò, vedete, tutto fatto. E il diavolo che li aveva sedotti fu gettato nello stagno di fuoco e zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta. Saranno tormentati giorno e notte per i secoli dei secoli. Attenzione, ecco, vengono gettati nello stagno di fuoco, quindi questa falsa trinità, il diavolo, la bestia e il falso profeta, e non vengono uccisi, saranno tormentati giorno e notte per i secoli dei secoli. Cioè, questo versetto non si riesce a cogliere fino in fondo, no? Cosa significa? Cioè, significa che questo fatto che non vengono uccisi dice la possibilità anche per loro di una redenzione? Chi lo sa. Dall'altra parte, il morire significa anche la possibilità di una vita nuova, cioè nel senso che l'uomo vecchio che muore è l'uomo nuovo che rinasce, la generazione dell'esodo che non crede morirà e la nuova generazione entrerà nella terra. Non si sa. E vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva. Scomparvero dalla sua presenza la terra e il cielo senza lasciare traccia di sé. Scomparvero nel senso che è passata la scena di questo mondo, no? E quindi quella terra è segnata appunto dalla seduzione della bestia, eccetera, eccetera, quella terra scompare, quel cielo scompare. E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono, quindi vivi, e i libri furono aperti. Fu aperto anche un altro libro, quello della vita. E i morti vennero giudicati secondo le loro opere, in base a ciò che era scritto in quei libri. E il mare restituì i morti che esso custodiva, la morte e gli inferi. Resero i morti da loro custoditi, e ciascuno venne giudicato secondo le sue opere. Poi la morte e gli inferi furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la seconda morte, lo stagno di fuoco. E chi non risultò scritto nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco. E ricordate il libro della vita, che era quello che soltanto l'agnello poteva aprire, no? La storia, è lui che lo apre, è lui che può leggere e cogliere, appunto, se abbiamo camminato nella vita, se le nostre opere. Perché poi in quello che facciamo si dice quello che siamo. Allora, cioè di coloro che hanno amato la vita e che hanno cercato di coinvolgere la loro vita nella vita, la loro esistenza nell'esistenza, no? Cioè la loro esistenza nella vita, scusate, adesso mi sto un po' imbrogliando. E se quindi nelle loro opere e attraverso questa grazia di Dio sono stati scritti, e loro superano la morte, no? Questa seconda morte, questa perdizione. E noi cogliamo il senso, no? Di queste parole, non riusciamo a, almeno io non riesco ad entrare in tutti i passaggi, vi dicevo che non è un... lo stesso Giovanni, no? Sta parlando di qualcosa che intuisce e che poi rimane nelle mani di Dio, no? Che coglie e che in qualche modo... E che poi serve a noi anche per noi viventi, noi che siamo in questi 1000 anni e che stiamo vivendo, per orientare, no? Per convertirci, per dirlo con una parola, in questo tempo di Quaresima, no? Non so se c'è qualche domanda, ancora di più le domande sono possibili. Falso profeta, dicevamo, che era in questa falsa trinità, rappresenta questo potere di fascinazione del male. Parlavamo del potere intellettuale, della cultura del male, della cultura che giustifica il male e che quindi in qualche modo affascina, no? È una scimmiottatura della vera Trinità, perché noi crediamo che lo Spirito Santo è quel fascino di Dio, quell'amore di Dio che attira verso Cristo, no? Che noi, è lo Spirito Santo che ci muove a ci rivolge verso Cristo, no? E allora anche qui questo falso profeta è quella buona stampa, quel fascino che affascina verso la bestia, e la bestia che è poi sottoposta al drago, al Satana. Per esercizi del cielo possiamo intendere quello che nella tradizione ebraica si pensa, cioè che il mondo di Dio è un mondo dei viventi, gli angeli, no? Gli angeli del cielo, no? Quando il Signore Gesù davanti a Pilato dice: se il mio regno fosse da questo mondo, io avrei chiamato le legioni degli angeli. C'è il mondo di Dio, il mondo di Dio. Sì, ma... Sì. Ma l'immaginario piglia delle immagini bibliche. Ecco, l'immaginario piglia delle immagini bibliche. Sì, però voglio dire, intanto sono immagini che noi troviamo, quindi sono non sono così presenti nell'immagine rispetto a quelle cose che già vi dicevo altre volte, che noi abbiamo immagini, ci immaginiamo l'aldilà più dal divin poeta che dalla Bibbia. Questo non significa che la Bibbia non ha qualche immagine, ma non è così, cioè, il senso che vuol dare è lui vuole descrivere la morte, e lo descrive sempre a partire dall'umano, no? Dalle sue categorie. Allora, uno stagno, no? Uno stagno è, gli stagni erano le paludi, no? Luoghi di morte, perché erano le malattie, no? Luoghi che tu ci andavi e sprofondavi, cioè, no? Allora, tanto è vero che altre volte si parla del mare, Giovanni ci parlava del mare, quindi no. Dall'altra parte sapeva bene i terreni corrodosi. E poi il fuoco che brucia, il fuoco da una parte è un simbolo di vita, dall'altra parte è un simbolo di morte, no? E quindi ci dice così, ci parla della morte degli imperi attraverso delle immagini che dall'esperienza umana ci parlano di questo, no? Però sono immagini, la cosa che dobbiamo mantenere sempre è che sono immagini. Sì, 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 cioè, ma cioè, è storia il fatto che ci sono state tante interpretazioni, no, tante cose, e la cosa è oggi. Non è che noi adesso oggi capiamo di più, intanto possiamo capire di più anche grazie a tutta la tradizione, no? E quindi quello che le generazioni di cristiani prima di noi hanno, no? Sicuramente oggi forse rispetto al passato c'è un qualcosa in più rispetto agli ultimi secoli, anche cioè il fatto di aver di cercare di cogliere questi testi anche dietro, cioè tenendo conto del loro retroterra ebraico. È il retroterra antico testamentale, che soprattutto negli ultimi secoli, oltre al fatto che non, la Bibbia non si leggeva poco, no? Ma era sempre stato più abbandonato, no? Proprio per dire, vabbè, gli ebrei, siamo noi, no? Nuovo Israele, nuovo, no? Oggi si cerca di cogliere di più, a partire dalla riscoperta anche proprio di Gesù ebreo.